Radio DJ. Carlo Lucarelli. Carlo Lucarelli presenta Di Giallo, il radiodramma di Radio DJ.
Ciao a tutti, sono Carlo Lucarelli, questo è Di Giallo su Radio DJ e assieme a Fabio B siamo qui per raccontarvi un'altra strana e incredibile storia del mondo della musica e dello spettacolo. Perché ci sono star della musica e del cinema che hanno avuto davvero vite incredibili, dove il caso e le coincidenze sembrano scritte da uno sceneggiatore, ma uno di quelli bravi. Questa è una storia dalla colonna sonora molto ricca, che potrebbe comprendere tutta la musica degli anni 70, perché si svolge in quegli anni, e poi è una storia di cinema, con quelle colonne sonore. Ma dovrebbe anche comprendere necessariamente qualche brano, qualche ritmo, qualche sfumatura orientale. Perché questa è la storia di un attore cinese che faceva film in America e si chiamava Bruce Lee. La storia è fatta di avvenimenti, sia la grande storia dei popoli e delle nazioni che quella piccola degli individui. Avvenimenti che derivano da scelte, da situazioni, che impongono una scelta all'individuo, che può essere una buona o una cattiva scelta a seconda delle circostanze e dei tempi in cui viene presa. Spesso è una scelta che condiziona la vita di quell'individuo, ma anche quella di molti altri che gli stanno vicino, come la sua famiglia. Il signor Lee Oi-Chuen, a un certo punto della sua vita, fa una scelta importante. Il signor Lee è un attore e un membro dell'opera cantonese, l'equivalente cinese della nostra opera lirica, fatta di canto, recitazione e acrobazia, con attori che indossano maschere e vestiti tradizionali. Ecco, il signor Lee è in tournée per gli Stati Uniti assieme al suo gruppo. L'opera è molto popolare fra gli immigrati cinesi in America e così di date nelle varie Chinatown degli Stati Uniti ce ne sono parecchie e per anni. La base del signor Lee è San Francisco, dove c'è la comunità cinese più grande degli Stati Uniti. Ed è lì che lui e la sua famiglia risiedono. Ed è anche laggiù, a San Francisco, che nasce il quarto dei loro cinque figli, che loro chiamano Li Junfan o Li Zhenfan, a seconda di come si trascrive dal cinese, ma che i medici americani del Jackson Street Hospital di San Francisco chiamano più semplicemente e più banalmente Bruce. Bruce Lee. Ecco, nel 1940, alla fine della tournée negli Stati Uniti, il signor Lee, padre, prende una decisione molto importante che cambierà la vita della sua famiglia. C'è da decidere cosa fare, tornarsene in Cina o restare a lavorare negli Stati Uniti. Al signor Lee gli Stati Uniti non piacciono, preferisce la Cina, preferisce Hong Kong, in effetti la sua patria e la sua città, e lui è cinese, come dargli torto. Però c'è un problema. Le decisioni, lo abbiamo detto, sono determinate anche dai tempi e dalle circostanze. Tornarsene in Cina è sacrosanto, ma quello è il 1940, c'è la guerra anche in Estremo Oriente. Pochi giorni dopo che la famiglia Lee è arrivata ad Hong Kong, con il piccolo Bruce che ha meno di 3 mesi, i giapponesi invadono quella parte di Cina e occupano la città. C'è un appuntamento nella vita di ognuno, e quello di Bruce Lee viene segnato sul calendario quel giorno del 1940, quando Lee tornano ad Hong Kong. Non tanto per il periodo dell'occupazione giapponese, tanto per quello che succede dopo la guerra. Hong Kong, infatti, è una città particolare. È un protettorato inglese, quindi una parte di Occidente, nella Cina che è diventata comunista in un momento di ricostruzione nazionale e di grande povertà generale. Significa che ad Hong Kong arriva di tutto, capitalisti e affaristi, spesso senza scrupoli al limite della legalità, poveri da tutta la Cina, intellettuali ma anche banditi che scappano dal regime di Mao. Ci sono un sacco di bande, di gang ad Hong Kong, e molte di queste praticano le arti marziali, che essendo state quasi proibite in Cina, come ricordo della vecchia cultura imperiale, fioriscono nella zona franca di Hong Kong. Insomma, non è facile vivere ad Hong Kong in quegli anni, neanche per un figlio di papà come il giovane Bruce, perché è un figlio di papà, il rampollo di una ricca famiglia della buona borghesia molto nota e molto stimata in città, che va al college di una scuola cattolica. Bruce, però, del figlio di papà non ha molto. Ha un soprannome in famiglia e a scuola lo chiamano Li Xiaolong, che vuol dire piccolo drago, perché è così il giovane Bruce, un piccolo drago irrequieto e ribelle. Uno così, nella Hong Kong delle gang di ragazzi di strada, non ha vita facile. Non si lascia rapinare, risponde agli insulti, accetta le sfide e le prende, perché lui, per quanto piccolo drago, è sempre un figlio di papà e loro gangster esperti di arti marziali. Così, un giorno che si è scontrato con un gruppo di brutti tipi in una rissa in un locale, ne ha prese così tante da finire all'ospedale, il giovane Bruce decide di imparare anche lui le arti marziali. A casa, come in tutte le famiglie cinesi di allora ad Hong Kong, si pratica il Tai Chi, ma è più che altro una forma di ginnastica, troppo lenta e poco aggressiva per la personalità del piccolo drago. C'è un'altra disciplina che è più adatta a lui, ed è una forma di Kung Fu che si chiama Wing Chun. c'è un maestro ad Hong Kong che si chiama Ip Man, uno di quei vecchi che si vedono nei film di arti marziali, anziano, bianco, ma velocissimo e imbattibile. Ecco, il giovane Bruce impara il Wing Chun da Ip Man e diventa uno dei suoi allievi migliori. Non solo, le arti marziali piacciono così tanto al piccolo drago che ne pratica anche altre, anche quelle che apparentemente non c'entrano nulla con la tradizione cinese, come il pugilato e la scherma. Ma lui è così, eclettico e veloce. Poi un giorno succede una cosa, ed è anche questo un altro passo in avanti verso il suo appuntamento. Il giovane Bruce è uno dei campioni della scuola e mentre si batte in un torneo di box con un altro ragazzo si prende un brutto pugno un po' a tradimento. Il piccolo drago si infiamma e Bruce massacra di botte il ragazzo. Viene denunciato. E siccome anche l'altro ragazzo di buona famiglia e particolare non trascurabile nella Hong Kong protettorato inglese è bianco, e Bruce ha già accumulato una serie di denunce per le risse con i gangster di strada, tanto da venire considerato un piccolo gangster anche lui della polizia, e, altra cosa non trascurabile, anzi, in una di quelle risse Bruce ha menato di brutto il figlio di un boss della triade, la mafia cinese, ecco, Li Junfang, detto Li Xiaolong, detto Bruce Lee, si fa convincere dai suoi a lasciare la città e ad andarsene negli Stati Uniti, a San Francisco.
Radio DJ DJ.
Bruce Lee arriva negli Stati Uniti nel 1950, quando ha 19 anni. Si sposta e fa un sacco di mestieri, finché non si ferma a Washington e si iscrive all'università, ai corsi di recitazione, filosofia e psicologia. Ma più che studiare, Bruce fa un'altra cosa. Si allena nelle arti marziali. È quella la strada del piccolo drago, è quella la via che lo porta sempre più vicino al suo appuntamento. Bruce non è soltanto un appassionato di arti marziali, uno sportivo, lui è di più, è un teorico, uno studioso, un innovatore. Fissato è fissato, pensa solo a quello e si allena in modo ossessivo. I marzialisti di allora negli Stati Uniti, i campioni di karate soprattutto, erano bestioni come Chuck Norris, bravi, potenti, esperti di tecnica, ma poco allenati dal punto di vista fisico. Bruce Lee mette il corpo e il suo sviluppo muscolare al centro del suo allenamento, che dura praticamente tutto il giorno, 6 giorni alla settimana. Il settimo, la domenica, non si allena più perché va a combattere sul ring. Il piccolo drago diventa un fascio di muscoli e nervi di 72 kg, capace di fare flessioni sui pollici e di tirare un pugno alla velocità di 5 centesimi di secondo che sposta l'avversario di qualche metro. Non solo. Bruce studia le arti marziali col suo taglio eclettico, perché non gli basta il Wing Chun, non gli basta il pugilato, vuole provarle tutte. E quando non gli bastano neanche quelle, si inventa lui colpi e movimenti. Alla fine si inventa un'arte marziale tutta sua, che comincia a chiamare Jet Kune Do, che in cinese significa la via del pugno che intercetta. Colpi bloccati da breve distanza, pugni velocissimi, calci spettacolari, qualcosa di completamente diverso dalle forme rigide di molte arti marziali. E sempre l'allenamento, lo sviluppo fisico e poi lo studio della filosofia, che fanno di Bruce Lee allo stesso tempo un atleta delle arti marziali, un culturista e un maestro spirituale. Dell'università naturalmente se ne dimentica, impegnato ad allenarsi, a vincere tornei e combattimenti e ad insegnare nella sua palestra di arti marziali. Ecco, se fosse così, se fosse questa la vita di Bruce Lee, il suo destino sarebbe quello di diventare come Ip Man, il suo maestro di Wing Chun. Vecchio, bianco, magrissimo e imbattibile, come il maestro di arti marziali di Uma Thurman in Kill Bill di Quentin Tarantino. Ma c'è quella scadenza, quell'appuntamento che sta scritto nel destino di Bruce Lee. L'altro passo in quella direzione, quello più importante, glielo fa fare il cinema. Da noi, in Italia, negli anni 70 si chiamavano film di karate ed ebbero un boom proprio in quegli anni, gli anni 70. Il nome corretto del genere era Kung Fu Pian, in pratica film di Kung Fu, ed erano spesso la stessa storia. Un esperto di arti marziali viene umiliato, offeso, massacrato da atleti di altre scuole, gangster o dagli occupanti giapponesi, finché non ce la fa più e si vendica massacrando tutti. Venivano soprattutto da Hong Kong. E come tutti i film di genere, a volte erano capolavori, a volte invece così così. In Occidente, e quindi anche in Italia, diventarono famosi con un film, Five Fingers of Death, 5 dita di violenza, dove Lo Lie massacra gli atleti di una scuola rivale. Da quel momento scoppia la moda dei film di karate e c'è anche una canzone che la consacra, Kung Fu Fighting, di Carl Douglas. Al cinema, Bruce Lee non ci pensava più da un pezzo. Aveva fatto il suo esordio giovanissimo a 3 mesi nella parte appunto di un neonato, in The Golden Gate Girl. Non dimentichiamo che suo padre era un attore e quindi ben introdotto nel giro. Dopo una 20ina di comparsate nei film del cinema di Hong Kong degli anni 50, Bruce va in America e si dimentica del mondo dello spettacolo. È quel mondo a riprenderlo. Le arti marziali esotiche cominciano a diventare di moda e così il parrucchiere di un produttore segnala questo incredibile atleta che ha visto combattere. Il produttore gli fa un provino e Bruce comincia a partecipare a qualche serie televisiva come Batman o Il Calabrone Verde, nella parte secondaria di Kato, un autista guardia del corpo di un investigatore privato, con cappello con visiera, mascherina e guanti di pelle. Fa anche una comparsata in un vero film per il cinema, l'investigatore Marlowe, con Robert Mitchum. Bruce è un killer che deve spaventare Marlowe, così va nel suo ufficio e con un calcio volante, alzandosi da fermo, gli fa saltare la lampadina del lampadario appeso al soffitto. Non è molto esaltante come carriera, ma gli procura una certa notorietà, che Bruce sfrutta rivolgendosi al vero cinema di arti marziali, il Kung Fu Pian di Hong Kong. Fa alcuni film e poi, a livello internazionale, comincia a farsi conoscere con The Way of the Dragon. L'urlo di Chen terrorizza anche l'Occidente, ambientato in parte in Italia, dove c'è una famosa scena di arti marziali che vede Bruce Lee contro Chuck Norris che si battono nel Colosseo. Qui Bruce fa tutto, il protagonista, il regista, lo sceneggiatore, il coreografo delle arti marziali. E poi arriva Enter the Dragon, i tre dell'Operazione Drago, che lo consacra nel 1973 come una star internazionale. Bruce Lee, Chen, quasi sempre nei film con questo nome. Il più grande attore di film di Kung Fu, bello, affascinante, ironico e invincibile. Quello che poco prima di abbattere l'avversario, per quante ne abbia prese fino a quel momento, sorride con una specie di miagolio, stende il braccio e con due dita fa cenno di attaccare. L'appuntamento con il destino si presenta per Bruce Lee il 20 luglio 1973 a Hong Kong. Bruce è andato a casa dell'attrice del film a cui sta lavorando, Death Game, che da noi si chiamerà L'ultimo combattimento di Chen. A casa di Betty Ting Pei, star del cinema cinese, Bruce non si sente molto bene e si butta sul letto per riposarsi un momento, in attesa di andare insieme dal produttore del film. Ma comincia a farsi tardi e Bruce non si sveglia. Così Betty e il produttore chiamano un'ambulanza che porta Bruce al Queen Elizabeth Hospital di Hong Kong, ma non c'è niente da fare. Bruce è morto, ucciso da un edema cerebrale acuto. Qualche mese prima era svenuto in una sala di doppiaggio ad Hong Kong e i medici che l'avevano curato gli avevano diagnosticato un principio di edema cerebrale. Va bene, ma perché uno sano come Bruce Lee muore in quel modo, all'improvviso, a 32 anni? Per l'appuntamento col destino, dice qualcuno. Ad ucciderlo è stato l'allenamento ossessivo a cui si era sottoposto, tutte quelle ore. Insomma, ad ucciderlo sono state le arti marziali come filosofia stessa. No, dice qualcun altro, ad ucciderlo è stato il cinema. È stato uno stuntman che faceva i film con lui. Bruce Lee era come i grandi pistoleri del West. C'era sempre qualcuno che voleva sfidarlo per diventare famoso. E questo attore di arti marziali era sempre lì a combattere sul set del film che stavano girando. Un giorno lo ha colpito male e Bruce è morto per gli effetti di quel colpo. Le arti marziali, quindi, e il cinema nel destino di Bruce Lee. Di più, dice qualcun altro, ad uccidere Bruce è stata la triade, la mafia cinese, che gli ha mandato un killer che gli ha fatto un dimmac, un colpo segreto. Il touch of the death, il tocco della morte, che ti colpisce ora ma ha i suoi effetti sull'organismo più tardi. Sarà vero? Sarà questo l'appuntamento col destino di Bruce Lee? O meglio, della famiglia Lee? Dal momento che 20 anni dopo, nel 1993, Brandon Lee, figlio di Bruce, anche lui attore ed esperto di arti marziali, muore sul set del film che stava girando, per un incidente con una pistola a salve caricata male. Ma questa è un'altra storia che abbiamo già raccontato.
Radio DJ. Carlo Lucarelli. DJ.